innanzitutto dovrà giocare da Juve, come sta facendo nelle ultime partite. Il secondo round di una grande sfida, dobbiamo essere belli concentrati perché l'obiettivo è troppo importante per lasciarcelo scappare.
Al solito mi aspetto una Juventus forte, bisognerà fare veramente una gara con pochissimi margini di errore.
Dobbiamo convocare la banda.
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Il Milan è nella stessa situazione del Parlamento italiano che ha ora Draghi. C'è una figura di riferimento autorevole ed esperta come Ibrahimovic che può mettere tutti d'accordo e soprattutto essere di esempio per quello che fino ad ora hanno ottenuto nella vita.
Io mi faccio dei dubbi invece, nel senso che un Ibrahimovic che tanto di cappello e gran forma mi fa tutti questi gol, però è in Premier, faceva fatica quasi a giocare in una squadra di livello. Qualche domanda me la faccio, lo stesso Lukaku negli ultimi anni non li ha fatti benissimo in Inghilterra.
Un bravo sicuramente ad Ibra, ma che difese abbiamo in Italia? Mamma mia, meglio quelle di 10 anni fa.
Guardando le partite all'estero, quelli inglesi, tedesche anche, francesi e spagnole, hanno un ritmo di gioco mediamente superiore al nostro di un bel po'.
Opinioni da whatsappatori 349-238-6666, vi aspetto tutti quanti insieme ai telefonatori 800240024. Ciao Pierluigi Pardo, sei già lì, ciao.
Ciao, sto qui, sì.
Tra poco ti faccio fare un tweet, parliamo di tutte queste cose, ma prima voglio andare a Cortina per capire se sti mondiali di sci iniziano oppure no. La risposta mi sembra no al momento. Dario Ricci, ciao.
Eccoci qua Carlo, siamo qua ai piedi dell'Olimpia delle Tofane, splendida pista, ci hanno lavorato durissimamente come sappiamo in questi 2 giorni, dopo la neve e la pioggia è arrivata la nebbia, proprio praticamente alle 13, nel
le
momento
cavallette
in cui era prevista
alle 15,
la partenza,
giusto?
Scusa, non ti ho sentito.
Le cavallette arrivano alle 15.
Sì, sono già tutte in calendario. Mm-hmm. E poi in serata ritorna la neve, quindi stiamo tranquilli perché pure domani.
Ma partono oggi?
Sì, guarda, allora la partenza è prevista alle 14.10, è stata abbassata praticamente dalla partenza, dalla quota 2190. Siamo ora alla partenza B, al Duca d'Aosta, che è un centinaio di metri sotto. Dal punto di vista tecnico però cambia molto perché è più in piano, quindi questo nel momento in cui si dovesse partire non è certo un vantaggio per le azzurre, e sottolineiamo soprattutto anche il numero 1 che ha scelto Marta Bassino proprio per sfruttare al meglio la pista e la tenuta della pista, che chiaramente è piuttosto condizionata dalla qualità della neve che è scesa in questi giorni. Questo sempre che si parta, perché comunque adesso, se le previsioni prima davano appunto un'apertura fino a questa mattina, praticamente fino a mezzogiorno è stato un tempo accettabile, fino a mezzogiorno e mezza, più che buono, anzi. Proprio al momento, a pochi minuti dalla partenza, è arrivata questa nebbia che ad occhio, e non essendo un esperto, sembra vada quasi aumentando.
Che sfiga. No, però, io piuttosto partenza dimezzata dal Duca d'Aosta, a me viene in mente Calvino, il Visconte dimezzato, che sarebbe una gara non all'altezza dei mondiali. Comunque tienici aggiornati, keep in touch, ci sentiamo dopo. Ciao Dario.
A dopo. Ciao.
Andiamo a lasciare Pier.
Non sarebbe male. Però i Radio Twitch invece la dico, sì, un'altra disciplina bellissima. Vai. Che è il tennis, il rinascimento del tennis italiano, che passa attraverso un movimento, con Fognini e Berrettini che hanno cominciato molto bene in Australia, ha vinto anche Sonego, ha vinto anche Caruso, ha perso Sinner, ma sappiamo benissimo, cioè, secondo me è quasi un buon segno, no? che una sconfitta come quella di Sinner sia una notizia, una sconfitta oltretutto arrivata dopo una lunga battaglia contro un giocatore comunque di alto livello in un match combattuto. Quindi ho letto anche
aspetta che non ti muovere oppure sposta, non ti sento.
Fermo, io okay. Non so che sono fermo, no, ma sono proprio tecnicamente fermo, non, sono dei misteri, non posso far pace con questa roba.
No,
quindi,
no, beh, però ho sentito,
quindi, insomma, è una rinascita. Io quando sono nato nel 74, quindi ero troppo piccolo per ricordarmi le imprese di Panatta. Mi ricordo Barazzutti e Panatta quando ero bambino, ma erano già nella parte, diciamo, un po' più matura della loro carriera. E insomma, adesso la sensazione è che dietro a qualche exploit estemporaneo che c'è stato negli anni scorsi ci sia una punta di diamante nel nostro tennis e poi ci sia un movimento che possa regalarci grandi gioie.
Sì, e poi c'è sempre il padel, non dimentichiamolo mai. No, per, io invece avendo una certa età ricordo Panatta vincere a Parigi, ma se lo ricorderà anche Pierpaolo Marino. Ciao direttore.
Ciao Pier, certo che me lo ricordo, mi ricordo fino anche di Bertolucci, quindi insomma.
Abbiamo sentito ieri Bertolucci, guarda caso, è uno dei nostri convocati d'eccezione, in quanto ex campione e ex milanista, cioè non ex milanista, ex campione basta.
Militante milanista.
Prima abbiamo sentito un po' di WhatsApp degli ascoltatori che dicevano, ah sì, però le difese italiane, ah sì, però è che permettono a Ibrahimovic, che ha più o meno l'età mia e di Pierpaolo Marino, di segnare ancora tutti sti gol, e però in Inghilterra e in Spagna si gioca un altro ritmo, e però tutte queste cose qui, caro direttore, a guardare la pirotecnica partita Sky Dazon per i diritti 2021-2024 si direbbe invece il contrario.
Ma sì, guarda che io ora lo dico su quello che ho visto qui con la mia Udinese, guarda che per quanto la squadra difensivamente è attrezzata, aveva portato la partita col Milan sul risultato di parità fino a pochi minuti dalla fine. Quello che si è inventato Ibrahimovic con quella rovesciata è stata una cosa che da sola valeva la partita, insomma. Quindi Ibrahimovic fa dei gesti tecnici, atletici, forse a volte anche più atletici che tecnici, che sono impressionanti e che spostano l'ago della bilancia di una gara, quindi non c'è da meravigliarsi. Io credo che questa differenza la farebbe in ogni campionato d'Europa. Sì, io sono di questa idea, perché quando uno è in grado ancora di avere una potenza atletica come la Ibrahimovic, oltre che quello che è indiscutibile, la dote tecnica che ha dimostrato nella carriera, c'è poco da discutere. Io lo prenderei pure fosse al Bayern Monaco, insomma. Allora volevo dire invece sui diritti televisivi, che dicevi?
No, sui diritti televisivi, no, c'era qualche ascoltatore, ci ha mandato WhatsApp che, dicendo che il calcio italiano sì, però non si gioca ai ritmi o con la bellezza con cui si gioca in Inghilterra o in Spagna, sì, però ci sono super campioni che hanno una certa età e complice le nostre difese, Ibra, da Ibra in giù, in su, dove vuoi. Non sono così indicativi, insomma, sminuivano un po' il valore di questo campionato italiano, che non so se sia per fattori contingenti, cioè tornano ad esserci le stelle, sì, appunto, magari un po' attempate, c'è un equilibrio molto sexy, Milano è tornata, non so se sia per fattori contingenti, però insomma sta dimostrando grande appeal.
Sì, dimostra grande appeal, e c'è anche, poi questo è riscontrato anche se andate a guardare le statistiche che sono uscite nei giorni scorsi delle performance tecniche e fisiche del campionato di Serie A italiano nel girone d'andata, vi accorgerete che siamo i primi fra i campionati europei, quindi abbiamo superato tutti gli altri campionati, e quindi non è casuale quello che succede. E poi diciamo che secondo me il fatto che gli stadi siano vuoti, che la gente non possa andare, che ha creato quasi un valore aggiunto per quello che è il calcio in pantofole. Sì, perché a me non piace il calcio in pantofole.
No, non piace nessuno.
Però, però è così, insomma, oggi devi stare in casa, devi ritirarti la sera e non puoi andare a cena al ristorante con gli amici e cose. Cioè, cosa, quando c'è una partita almeno la serata scorreria, insomma.
Se poi c'è Pardo che te la racconta,
allora è come caviale e champagne pure.
Adesso esagerato. Come diciamo a Roma. No, però devo dire la verità che insomma, secondo me in questo periodo, che è un periodo anche di crisi economica inevitabilmente per il botteghino, perché gli sponsor hanno chiesto degli sconti, perché vediamo anche questa trattativa, da quello che leggiamo sui diritti, è comunque una trattativa rispetto al passato, ma è così anche in altri paesi d'Europa, comunque un po' a ribasso, quindi c'è una contrazione complessiva.
Ma Agnelli dice che in nessun altro paese d'Europa si arriva a trattare su queste cifre, cioè vicine a quella al contratto precedente,
certo. Sì, forse anche perché in altri paesi d'Europa era stato fatto un contratto superiore. Questo è quello che penso io, ma qui poi dovremmo sentire Bellinazzo che ce lo spiega meglio. Probabilmente gli ultimi contratti fatti in Italia non erano stati dal punto di vista dell'introito per la Lega così clamorosi come quelli di altri paesi. Ma comunque, insomma, la sostanza è che il calcio italiano è competitivo, fa bene a vendersi bene, indipendentemente da chi prenderà i diritti, da come verranno divisi, ci mancherebbe altro, in bocca al lupo a tutti, e che in generale il mondo del calcio è un mondo che resiste alla crisi. Cioè, è ovvio che in questo momento ci sia quel 15% del botteghino che manca, soprattutto c'è il flusso di cassa che manca, che sappiamo l'elemento della liquidità che è fondamentale, però la piccola consolazione per il mondo del calcio è che non è che la passione per il calcio si sia attenuata, nonostante lo spettacolo, devo dire, allucinante dello stadio senza pubblico, perché io non voglio abituarmi, non ci abituiamo, insomma, non è. Però ciononostante comunque l'interesse per il campionato c'è, i campioni ci sono, i gesti tecnici ci sono, quindi questo è stato un ulteriore, in un momento di difficoltà enorme da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista dell'atmosfera, dal punto di vista economico, il calcio ha tenuto, ha resistito, ha dimostrato che ci piace così, figuriamoci quando torneremo in 80.000 dentro a uno stadio. Quindi da questo punto di vista è stato un torture test, potremmo definirlo, superato secondo me dal mondo del calcio, ma non avevo dubbi, perché poi alla fine non è che la musica, cioè adesso che non ci sono i concerti va bene, ma non è che la musica finisce perché c'è stata la pandemia e il lockdown. La musica, quando si potrà tornare a fare i concerti, la gente andrà a vedere i concerti con ancora più voglia, se
possibile. È diventato quasi un manifesto, peraltro faccio un inciso, lo show che è stato fatto al Super Bowl da The Weeknd è stato molto discusso, non si doveva fare, invece si è fatto, è stato quasi, l'ha sottolineato anche in molti, un segnale della voglia di levarsi le pantofole, per dirlo a Pierpaolo Marino. Però direttore, hai sentito quanto diceva Pierluigi? Io leggo anche le dichiarazioni di Agnelli sempre su questo fronte, poi parliamo di altre cose ovviamente. Agnelli dice: abbiamo ottenuto un risultato eccellente nel panorama europeo della nostra industria, nessuna Lega è stata capace di negoziare a questi livelli.
Sì, dice la verità il presidente Agnelli, e sono stati bravi tutti quelli che hanno fatto parte della commissione che ha portato a casa questo risultato, compreso l'avvocato Camboccia che vi era dentro e che è il nostro rappresentante in Lega, diciamo. Quindi va sicuramente una nota di merito a queste persone, però naturalmente il terreno fertile su cui lavorare è stato fornito da questo calcio, che in Italia è sempre lo sport spettacolare principe, diciamo, per l'attrattiva della gente. E ora io sarò curioso quando saremo in grado di poter riaprire senza rischiare gli stati, ma io, contrariamente a quanto pensano gli altri miei colleghi con cui parlo, io penso che potremmo avere addirittura un maggiore interesse a venire allo stadio rispetto al passato.
Dovuto a cosa? All'astinenza?
Dovuto al fatto che in famiglia si è guardata più televisione in queste serate. Quindi, perché secondo me il calcio in queste serate di coprifuoco, per dirlo come è stato definito dai vari decreti del Presidente del Consiglio, la situazione serale, credo che abbia potuto addirittura portare vicino altra gente.
Ah, hai capito questa lettura, Pierluigi. A parte che per dirla alla Pierpaolo Marino, sempre sei diventato l'intrattenimento privilegiato di milioni di italiani, ma questo lo sapevamo già.
Ma sì, io penso, ti ripeto, penso che lo sport è una di quelle cose del mondo che, oltre ad essere molto bella, è in gran forma. Cioè, se noi dovessimo valutare la rilevanza che ha lo sport rispetto a 30 anni fa o 40 anni fa, il calcio in maniera particolare, è indiscutibile che ci sia stata una crescita di interesse, di passione, di allargamento di bacino d'utenza, di penetrazione tra diversi strati della società. Anche la differenza di genere. Oggi il calcio è molto meno rispetto al passato uno sport per maschi. Certamente, se andiamo a vedere statisticamente, probabilmente il rapporto sarà 70-30 fra gli appassionati e i tifosi, ma non è più 90-10. Le ragazze giocano benissimo a pallone, ci sono fior di appassionate, di esperte, di giornaliste, di tecnici, donne, e quindi è veramente, da questo punto di vista, un luogo per tutti, un luogo che vale in tutti i luoghi del mondo, che è trasversale ai diversi livelli di istruzione, ai diversi livelli di reddito, alle diverse culture, alle diverse religioni. Guardate che è veramente rara una cosa come il calcio, eh? Adesso non è che dobbiamo, non è che noi abbiamo nessun merito, è semplicemente una constatazione amichevole, direbbero quelli che fanno incidente in macchina, che è una constatazione amichevole, cioè constatiamo che il mondo del calcio e che il fenomeno calcio nel mondo cresce. Tant'è vero che alcune volte ci si fa il problema di non inflazionare, no? Qualche volta, certo, si dice però occhio perché si gioca troppo, certo. Perché si gioca troppo? Perché c'è voglia di giocare e bisogna poi probabilmente non superare un certo limite.
No, ma hai usato ieri prima un'espressione molto, molto pertinente: ha superato questo torture test e lo ha superato brillantemente. Senti, invece, direttore, l'Udinese ha superato brillantemente il torture test del girone d'andata. E la mezza classifica attuale è piuttosto arrapante, immagino, no?
Sì, è una classifica, per la verità, che ancora non dice giustamente il merito di quello che la squadra ha prodotto in questa prima parte del campionato.
Ma vuoi di più?
No, ma noi abbiamo perso delle partite che veramente sono state, come dire, ingiuste dal punto di vista. Ai punti l'avremmo vinta, caro Pier, cioè, tu sei stato testimone di qualcuna, sì, di queste, quindi
basta che non dici che porto sfiga io, però io ne ho commentate tre che in cui tutte e tre le volte l'Udinese ha giocato bene. Quell'Udinese Milan di cui parlava Pierpaolo, che insomma era una partita bloccata sul risultato di parità con merito, poi Ibra ha fatto la differenza. Juve-Udinese, che è stata una partita che la Juve ha vinto largamente e meritatamente, credo non ci siano discussioni, ma che chi l'ha vista sa benissimo che era una partita che poteva anche girare in maniera diversa, nella quale l'Udinese si è fatta male praticamente da sola con una serie di ingenuità su cui poi chiaramente la Juve, con il suo talento, il suo cinismo, ha sguazzato. E poi Samp-Udinese, che è stata una partita dove fino a 20 minuti dalla fine l'Udinese stava giocando meglio, quindi almeno un pareggio sembrava lo dovesse portare a casa. E poi insomma il campionato è fatto di episodi. Mi sembra che adesso nelle ultime gare siete diventati un po' più cinici. Secondo te è una casualità questa? È uno sblocco dopo la partita con l'Atalanta, che forse è stato il momento in cui Atalanta, Inter, quei due pareggi che in realtà valevano come due vittorie?
No, secondo me è stato un fattore di crescita, perché in realtà questo è un gruppo che si è abbastanza rinnovato quest'anno, con giocatori di qualità importante che sono arrivati in squadra, e probabilmente si è capito meglio che nel campionato italiano la maggiore qualità da sola non basta. Una provinciale, anche se con storia nobile come l'Udinese, deve sempre affidarsi alla capacità di mettere il cuore oltre l'ostacolo, di lanciare il cuore oltre l'ostacolo, e anche a quelle malizie, che ricorrere a quelle malizie che negli ultimi minuti non ti fanno perdere partite che magari meritavi di vincere. Perché ad esempio io ricordo la partita col Napoli persa al 91esimo, dopo che si era sfiorato più noi di vincerla che loro, insomma, ma ne potrei dire altre.
Lì sono innocente.
Poi la partita con la Juve, non dimentichiamo il gol annullato a De Paul, che era sullo 0-0 e avrebbe probabilmente messo la partita su un altro piano, anche se la Juve ha meritato quella vittoria. Forse è stata quella, diciamo, la sconfitta più meritata dell'Udinese, quella lì. Però ce ne sono state tante, veramente, che anche col Verona all'andata, ad esempio, abbiamo perso, ecco, noi avevamo fatto 10 tiri in porta e loro ne hanno fatti 2. Cioè, quindi.
Senti, avete fermato l'Inter, prima Piera citava le partite con le tre grandi, avete fermato l'Inter il 23 di gennaio se non ricordo male, avete aperto l'anno, il 2021, perdendo 4-1 con la Juve in quella partita che Pierluigi ricordava, c'è poi quella col Milan che però è un po' più lontana, mi dai una lettura della corsa Scudetto?
Guarda, io sono convinto che l'Inter abbia la rosa più attrezzata, se proprio ti devo dire, e mi ha impressionato per la compattezza di squadra, però questo sarà uno scudetto che secondo me si giocherà a livello di un punto di differenza, due fra le diciamo le tre contendenti, e quindi io non mi sento di dire chi vincerà perché sbagli il pronostico di sicuro, però penso che sia un arrivo in volata veramente che darà del valore aggiunto oltre a quello già guadagnato con i diritti televisivi al nostro campionato.
Allacciate le cinture, direbbe Pierluigi Pardo.
Sì,
se è davvero così.
Non so se lo direi, però sì, però lo dico, allacciate le cinture.
No, volata che balla su un punto, sì, due te la regalo, Juventus Inter alla penultima.
Divertente anch'io l'idea che l'Inter abbia, insomma, sulla carta tanto materiale, tanto valore, però poi sai.
Stasera come la vedi Piero invece?
Stasera io la vedo equilibrata, poi è chiaro che il vantaggio che la Juve ha preso all'andata, però ecco, io stasera magari mi sbaglio, quindi non faccio 0-0, non mi aspetto una roba senza storia, diciamo, partendo dal match dell'andata. Cioè, penso che ci sarà partita, penso che l'Inter farà qualcosa per riaprirla, poi riuscire a ribaltarla è difficile secondo me.
Sì, anche
perché comunque l'1-2 in casa è proprio un brutto risultato, cioè devi andare a vincere. Andare a vincere 2-0 o 3-1 oppure 2-1 per allungarla al supplementare, però non mi aspetto una situazione in cui alla mezz'ora fanno 2-0 e si chiude.
No, anche perché devo pensare, Pier, che è importante, come vale per il Milan nel derby, puoi anche uscire, ma l'importante è uscire bene per non avere effetti e strascichi sull'altra corsa lunga.
Sì, anche se poi insomma la prossima partita è domenica ed è una partita talmente importante che poi secondo me rispariglia tutto, nel senso che poi se l'Inter fa risultato con la Lazio, cosa non facile, a quel punto poi si resetta tutto di nuovo. Però ecco, insomma, la partita andata è una partita equilibrata, nella quale poi quello che mi ha colpito è stata la capacità della Juve di togliersi dai guai. Sì. E di portarla a casa, non è mai un dettaglio, il risultato non è mai un dettaglio, non è mai casuale, non si può guardare il risultato come frutto unicamente della casualità.
No, assolutamente.
E quindi stasera sarà un ulteriore test, però io mi aspetto la Juve che alla fine insomma, passerà il turno, ma non mi aspetto una partita facile.
Pierpaolo, l'ambasciatore non porta cosa?
Pena.
Esatto, pena. Quindi io ti giro una domanda che mi è arrivata io a WhatsApp. Firmata da Andrea. De Paul potrebbe essere l'uomo a centrocampo che manca alla Juve?
Andrea che scrive da Torino?
No, Andrea
Andrea P anche, potrebbe essere sia Andrea P che Andrea, Sergio Agnelli che Pirlo. Vai,
guarda, secondo me come professionista e come giocatore, come calciatore, con le caratteristiche che ha, manca a tante squadre in Europa un giocatore come De Paul, non solo alla Juve. Quello che posso sottoscrivere è che chi lo prenderà l'anno prossimo, io spero di no, naturalmente, da direttore tecnico dell'Udinese spero di no, però chi lo prenderà sicuramente farà lievitare la propria squadra, diciamo, in talento e in qualità.
Ciao Pierpaolo, grazie.
Ciao, grazie a voi, un abbraccio.
Abbraccio Pierpaolo. Davide da Piacenza, poi salutiamo Pierluigi Pardo. lo lasciamo guardare la, non so se la gara di sci, perché alle 14.30 si capisce se scenderanno o no.
Esatto, esatto.
Davide, buongiorno.
Buongiorno, io volevo intervenire, fare una mia considerazione su Ibrahimovic, visto che se ne stava parlando.
Prego.
E la questione, sì, io Ibrahimovic come giocatore appunto lo vorrei nella mia squadra sempre, però non so se avete visto i due gol che ha fatto domenica, cioè, era praticamente in area piccola e senza un giocatore nel raggio di 2 metri, cioè in Serie A una cosa del genere secondo me è inaccettabile, cioè, non è che lui ha anticipato, ha fatto, lui era lì, gli è arrivato il passaggio, il giocatore più vicino, il difensore più vicino c'aveva 2 metri, cioè, ed era a 2 metri dalla riga della porta, ecco.
Quindi generalizzando, poi risponde Pierluigi, lei sostiene che le difese italiane non sono all'altezza o che quella del Crotone non è all'altezza?
Diciamo che non tutte le difese italiane, ma ce ne sono molte, appunto, poi questo è il Crotone o Fiorentina, si vedono delle cose veramente che 10 anni fa non le vedevi quasi in Serie C, ecco.
Mi fido di chi le partite racconta tutti i weekend.
No, ma io sono provocatoriamente al nostro amico, direi, però intanto Ibra stava lì. Nel senso che io sono d'accordo in generale, assoluto, sicuramente quella situazione lì è stata fra le più facili della sua carriera, quella del gol 501, e ci sono delle responsabilità della difesa del Crotone, però perché gli altri giocatori non lo fanno? Cioè, perché gli altri giocatori non si trovano in quella condizione lì, con l'avversario a 3 metri e la linea di porta a 2? Insomma, pure quella è una capacità, i numeri di Ibra parlano per lui, 14 presenze e 11 gol. Gli unici elementi su cui si può discutere secondo me sono la fragilità fisica, perché comunque ha saltato tante partite, questo chiaramente è un elemento che si lega un po' all'anagrafe, e qualche nervosismo di troppo, cioè ne parlavamo 10 giorni fa, il caso Lukaku, eccetera eccetera. In alcuni momenti questa sua leadership, che è assolutamente fondamentale per il Milan, cioè è una notizia grandiosa, è una qualità grandiosa che lui mette a disposizione del Milan, partiamo da questo presupposto. In qualche caso, nell'ultimo periodo, c'è stato un po' di eccesso, c'è stato in qualche circostanza un eccesso di nervi, un eccesso forse di responsabilità, forse anche la frustrazione degli infortuni che può aver inciso in qualche modo, qualche uscita un po' esagerata. Questo secondo me si può dire, e anzi va detto, e ma proprio per andare a toccare il capello, no?
Certo, chiaro.
Il cappello. Perché insomma, poi per il resto i numeri sono incredibili, l'incidenza e anche tutta quella responsabilità e quella personalità che lui mette a servizio dei compagni è clamorosa. Basta non fargli tirare tanto spesso i calci di rigore, perché lì abbiamo capito
forse
che
è meglio di no.
Poi per il resto un 10% di nervosismo in meno e ci siamo.
Detto che poi sul tirare i rigori poi alla fine decide lui, perché poi è il rigorista, è che si salvo decisione superiore, però questo non c'è dubbio. Ciao Piero, a domani.
Ciao, baci,
abbracci. Allora, sta gara non parte, noi partiamo con la borsa cancellata, mi dice Claudio Schiattone dalla redazione. Vabbè, mondiali di sci che partono, diciamo così, siamo buoni, con qualche difficoltà.
Volevo chiedere se si può posticipare la partita di questa sera alle 9:30, perché che Handanovic deve ancora rientrare in porta, quindi se potete aspettare un attimo.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Convocati.
E il vecchietto dove lo metto non si sa, mi dispiace ma non c'è posto per carità.
Nella sequela dei nonnetti che stanno ancora dominando il mondo non l'avete nominato LeBron James, gravissimo, cartellino giallo.
Scusate, ma la pedina fondamentale del team Brady è la moglie.
Scusate, ma Gigi Buffon, 43 anni, dove lo mettete?
E il vecchietto dove lo metto, non si sa. Mi dispiace ma non c'è posto per carità.
Non so se sia l'influente benedizione di lor signori, ma mai come ora la terza età è al potere. Marino Bartoletti, Leo Turrini, buongiorno.
Ah, guarda, dillo a me e a Leo che quando entriamo in farmacia e chiediamo il solito, la commessa ci dà una confezione di pannoloni, figura.
Non so se sia veramente la moglie del segreto di Tom Brady. Leo Turrini, perché sei in coda?
Sono in coda, sono appena Cormano, per un motivo che peraltro conoscete tutti, non è la presenza di coetanei miei di Marino che vanno a chiedere il pannolone in farmacia, è che c'è un camper che ci rallenta, perché questo camper è guidato da Mario Draghi e vogliono salirci tutti, capisci? Quindi praticamente ogni 100 metri si ferma, si è creata questa coda. Io condivido tutto quello che avete detto, non solo lo sport, ma il mondo è una realtà pervecchia, da Tom Brady, Zlatan Ibrahimovic, pensate, Draghi potrebbe essere il padre di Renzi, Salvini e di Matteo Di Maio, e credo che se fosse davvero il genitore sarebbe anche un po' preoccupato, ma insomma, quindi dobbiamo sperare in questa longevità che io e Bartolini incarniamo alla perfezione, e sappiate, ve lo dico perché voi volete parlare di altre cose più serie, che è confermata la presenza di Marino al prossimo testo di Sanremo. Bartoletti verrà scongelato per le circostanze e sarà l'unico presente in sala all'Ariston.
Queste sono per notizie che diffondi tu.
Di Fiorello e ovviamente di Ibra. Ecco,
queste sono notizie. Queste sono notizie di fondo.
Davvero Cormano è congestionata perché stanno trasportando il sarcofago, ragazzi. Ci vuole il suo tempo.
Dobbiamo avere rispetto della nostra età, caro Marino, la mia e la tua.
Intanto Ibra e Brady, che sono vostri coetanei, invece che ha la panchina del parco, continuano a preferire il palco delle premiazioni, Marino?
Io credo che la mia previsione politica su Ibrahimovic sia stata più infelice di quella dei 5 Stelle sul governo Draghi. Non ne ho azzeccata una veramente. Adesso naturalmente anch'io salgo su quel camper come stanno salendo tutti sul camper di Draghi.
Tutti a bordo! Senti, tutti a bordo!
Allora,
a posto.
Allora, dato che non voglio tanto bene a Marino Bartoletti, lo sanno tutti, gli faccio una domanda a cui certamente non sa rispondere. Chi il 28 febbraio dell'82 festeggiava il 40° compleanno e l'11 luglio di quello stesso anno alzava la Coppa del Mondo più Coppa del Mondo che c'è?
Secondo me è un grande portiere, un grande amico, un grande uomo, che ha come iniziale l'ultima lettera dell'alfabeto, last but not least.
Buongiorno Dino Zoff.
Buongiorno a voi. Mi basta, dopo tutte queste belle parole chiudo e vi saluto e vi ringrazio.
Aspetta un attimo.
Dino, devi restare con noi perché tu sei molto più giovane di me, Bartoletti, capisci? Tra l'altro io lo dico per il pubblico del Bar Tour, per gli astanti, per i frequentatori. Dino Zoff è il più grande esperto vivente di Formula 1.
Ma io lo so.
Quando devo occuparmi di Hamilton, della crisi della Ferrari, eccetera, non è che chiamo Montezemolo, hai capito? E men che meno mi rivolgo a Fernando Alonso, e non disturbo nemmeno l'ingegner Foghieri. Io chiamo Dino a Roma e lui, che è giovanissimo, mi spiega tutto, dalla Power Unit al mistero dell'ultima staccata. Lo voglio dire in pubblico perché Dino sa che mi sto battendo in privato. No, il candidato perfetto.
Dove penserà di essere capitato, povero Dino?
No, il candidato perfetto per il ruolo di amministratore delegato della Ferrari è Dino Zoff.
Io
adesso l'ho detto e spero che qualcuno tra Torino, Detroit, eccetera, mi ascolti e faccia questa benedetta.
Io voglio sentire se Dino si candida.
Senza dubbio, proviamo, insomma, provano tanti, no? Scherziamo, dai, io sono uno sportivo.
Dai Dino, che abbiamo il titolo per domani, dai Dino, dai, sforzati.
No, io sono uno sportivo autentico, quindi i posti è giusto che li prendano chi è in grado di sviluppare delle cose positive.
Ma se tu potessi mettere le mani nel cofano della Ferrari, ammesso che abbia un cofano, qual è la prima cosa che faresti oltre che strappare un po' di fili?
No, No, mi permetto, certamente ha perso il treno 2 anni fa e quindi rimettere in sesto le cose è un problema. Quando si è inserito il Power Unit, eccetera, i tedeschi sono partiti in anticipo e con le regole che non si può rifare tutto da capo, e logicamente conducono la danza.
Ecco il titolo per domani: Zoff attacca il sistema della Formula 1. Zoff, ricordiamolo, l'uomo più charliero dei mondiali dell'82, ricordiamolo.
No, lasciate di dire una cosa che va detta, perché Zoff, giustamente, come futuro amministratore delegato della Ferrari, ha citato la supremazia dei tedeschi. Ma se c'è uno che i tedeschi li ha battuti e per giunta in una finale dei mondiali, chi è? È Dio Zoff. E allora a questo punto prendiamo il coraggio a due mani e facciamo questa operazione, anche perché io ve lo dico a nome del popolo, il popolo che aspetta il festival di Sanremo, eccetera. Ma voi non pensate veramente che Zoff potrebbe fare peggio di Pinotto e di Giorgio? Ma c'è qualcuno tra voi che può pensare questo? Ah no, ma noi escludiamo a prescindere.
Io avevo un sogno nella vita, sentire voi tre che parlare di Formula 1. Grazie perché me lo state esaudendo. Mi permetto di chiedere a Dino cosa ne pensa di Leclerc e quali pensieri, speranze può avere per quel ragazzino che porta un cognome così importante, Schumacher.
Ma direi che diciamo Leclerc ha iniziato alla grande, la potenzialità penso che ci sia tutta, certamente è entrato a piedi uniti e credo che questo, andando avanti, gli servirà, insomma, con un po' di moderazione, però le qualità ci sono e di conseguenza penso che se avrà una macchina competitiva potrà dire la sua. Certo, sarà già una bella lotta con il nuovo compagno, ecco. E quindi però, diciamo, le qualità ci sono.
Io lascio l'ultima chiosa con Dino Zoff a Marino.
No, io vorrei chiedere, dato che Zoff è praticamente di Imola, sua terra promessa, e di Imola è anche Stefano Domenicali, se paternamente potesse mettergli una mano sulla spalla e dirgli: Stefano, ascolta me cosa ti dico, cosa gli direbbe al nuovo patron della Formula 1, al suo concittadino imolese?
Ma guarda, io non ho, anche perché l'età in genere, insomma, noi vecchi vediamo le cose, certamente una battaglia i piloti sarebbe molto più importante che esclusivamente quasi una battaglia di macchine, di power unit, eccetera. Però ci sono sempre state, questo è vero. Però diciamo che le potenzialità delle grandi scuderie, insomma, hanno la facoltà di giocare a par loro, ecco, questo sì. Diciamo che sia più accessibile anche ad altre componenti delle squadre, di essere più battagliata, insomma, quindi anche perché è inutile che siamo a cambiare 7 volte le gomme e a dire sempre: è quello a 2 giri di più, l'altro a 3 giri di meno, insomma, mi sembra un po' esagerato, ma io parlo purtroppo da vecchio, perché
io sono sull'attenti, in piedi e sull'attenti sono, guarda, ci siamo giocati Zoff per sempre, siamo riusciti in un quarto d'ora a parlare di tutto fuorché di Juventus Inter di stasera.
E non lo so, Juventus Inter passa in secondo piano. Io tutte le volte che sento Zoff, che è giovanissimo rispetto a me, Marino, mi domando: ma cosa aspettano a farlo senatore a vita? Ma vogliamo dire una cosa, che tutti noi che abbiamo l'età per ricordare, no? Colpo di testa di Oscar, parata di Zoff, ma lì è cambiata la vita di 50 milioni di italiani. Ma noi vogliamo parlare o no? Perché qui siamo,
è cambiata anche la mia,
sono sicuro. Parata di Zoff, cioè, è una cosa. Io mi ricordo il mio povero amico Senna, ma quando gli dicevo: ma io sai Zoff, e Ayrton mi diceva: no, colpo di testa di Oscar, parata di Zoff. Anche lui alla rovescia, essendo brasiliano, no? La viveva come una sorta di esperienza mistica, irripetibile.
D'altra
io
parte,
non lo so.
D'altra parte
non lo so come ha fatto Zoff a parare quel colpo di testa di Oscar. Non lo so, tuttora oggi non lo so.
Dicevi, Marino?
No, no, non dicevo niente, stavo pensando all'Anna, salutaci Anna, mi raccomando, la grande vera forza del grande portiere Zoff.
Ciao Dino, grazie.
Ciao, grazie a voi.
Grazie.
Ciao,
ciao. Grazie.
Non torna più, non torna più, non torna più.
Ciao, ciao.
Ciao Dinone.
Ciao Dino, grazie. Traffico, torniamo subito con questi due qua.
Bartù, sei unico. Meno male che ci siete, ragazzi. Dio vi benedica.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 0024. Tutti convocati. Tutti convocati.
Paragonare Brady, che comunque, come direbbe Mourinho, ha vinto un titolo l'ha vinto, a Ibrahimovic che sappia io non mi pare che abbia ancora vinto nessun titolo, però magari mi sono distratto e non mi sono accorto che il Milan ha già vinto il campionato.
Per qualche titolo in carriera Ibra l'ha vinto, quanta quest'anno vedremo. Intanto io ho realizzato uno dei miei sogni, che è quello di sentire Marino, Leo e Dino Zoff parlare di Formula 1 e zero di calcio. Questo è un mio sogno. Il prossimo sogno è sentire Marino, Leo e Sari che parlano di ciclismo. Questo, la realizzazione di questo però è nelle mani del signore coi baffi.
Potrebbe essere una buona idea, effettivamente. Eh? Anche perché di quello si parla con lui, mica d'altro.
Tutto qui?
Sì. Anche sì. Perché è molto preoccupato per Amerigo, 91 anni, che continua ad andare in bicicletta.
E certamente, ma invitiamo anche lui al Bar Tour. No, ma a proposito di questi Brady, Ibra, LeBron e tutti questi qui, ora, doti fisiche certamente, passione ovviamente, spirito competitivo fuori dal comune, ego ai massimi possibili, e poi, Marino?
Ah, sono tutti casi diversi comunque, se ci pensi. Hai dimenticato Pandev, il milite ignoto di questa domenica, che effettivamente non Ronaldo vale molto, non meno di tanti altri.
Ronaldo non mettiamo neanche perché è un ragazzino, ancora juniores.
Ma quello che ti devo dire, è chiaro che parlando con due persone anziane sfondi una porta abbastanza aperta, perché pensa che persino io e Leo abbiamo ancora delle velleità e la consapevolezza che, come raccontava il grande maestro Guccini nell'Avvelenata, alla fine abbiamo ancora qualcosa da raccontare. Non cito l'ultimo verso perché potrebbe essere inelegante, e questa è una trasmissione naturalmente che vola molto molto alto. Io credo che la generazione più giovane vivente in questo momento sia quella degli anziani, volente o nolente, per la verità. Un po' perché abbiamo fatto di tutto per comprimere, come dire, la crescita dei giovani, un po' perché le contingenze sono abbastanza sfavorevoli, un po' perché non sottovalutiamo queste persone con gli occhi, con i capelli bianchi, che hanno vissuto sufficientemente a lungo per capire quali siano le cose belle e le cose brutte della vita.
Ma io aggiungerei le parole bellissime di Marino, che forse, volendo cercare un simbolismo, no, è anche bello che in un periodo storico drammatico, tragico come questo, soprattutto per le generazioni più anziane, lo sport ci stia regalando delle storie dove, fatte le proporzioni, sono proprio quelli che definiremmo vecchi agonisticamente, no? Che sono ancora così magnificamente protagonisti. Ecco, io in questo, ne ho anche scritto stamattina sui miei giornali, sono tentato di vederci quasi un invito alla speranza, no? Perché parliamo tanto, purtroppo, di quello che sta capitando a chi è molto avanti con l'età, e ci fanno coraggio questi qui che, in una dimensione diversa, ripeto, che è quella dell'agonismo, hanno più di 40 anni e sono ancora assolutamente formidabili nell'esercizio delle loro attività. È un bel messaggio, e a proposito di messaggi, sempre per tenere altissimo il livello, vorrei dirvi, dato che Marino appunto verrà sbrinato per partecipare al Festival di Sanremo, meglio Bobby solo che Mal dei Primitives accompagnato, no? Perché così cominciamo a calarci nella dimensione musicale che ci avvolgerà tutti, proprio grazie anche a Ibra. Tra poco, da Sanremo.
Non so se Marino è d'accordo con la tua affermazione.
Sì, questo giorno assolutamente sì. La cosa mi consente intanto di salutare l'ottantesimo compleanno, perché oggi Little Tony avrebbe compiuto 80 anni, e stavolta lo dico veramente senza il minimo filo di sarcasmo, perché è stato un campione della musica sottovalutato che ha sdoganato il rock and roll in Italia,
Poi era anche un grande ferrarista, io l'ho conosciuto bene.
Grande ferrarista, proprietario di tante Ferrari, oltretutto.
Collezionista di Ferrari, partecipava sempre ai raduni, agli eventi, hai capito? E la gente era sempre molto contenta quando si ritrovava davanti l'eroe di 24.000 baci, riderà. È la spada nel cuore che
hai fatto bene a citare 24.000 baci intanto perché è la posizione più alta che abbia conquistato a Sanremo, secondo posto nel 1961 e poi perché assieme a Celentano che eravamo ai tavolinetti e perché assieme a Celentano che tutti ricordano, ma devo ricordare anche il 19enne Little Tony, fu il primo rock portato a Sanremo. Ma detto questo, inutile conduttore, visto che si parla di anziani, mi è venuto in mente una cosa, guarda. Gli anziani sono nati per immolarsi a favore dei giovani, dare dei buoni esempi finché possono, ma essere anche utilmente pratici. Io ho ascoltato con molto interesse l'accorato appello del presidente del CONI Malagò l'altra sera da Fabio Fazio, perché tutti hanno visto Obama e pochi si ricordano Malagò, che ha detto che in questo delirio delle priorità vaccinali forse bisognerebbe pensare anche ai nostri atleti che andranno a Tokyo. Allora, in nome di tutti noi anziani, sono sicuro di parlare anche per conto di Leo, io cerco 800 anziani che potrebbero godere automaticamente della vaccinazione, che diano il loro posto ad altrettanti atleti delegati inviati della Nazionale Azzurra a Tokyo. Facciamoci in disparte e facciamo qualcosa di utile per i più giovani, in questo caso per coloro che rappresenteranno l'Italia.
Ah, però.
Tu ci sei, Leo, eh? Sì.
Ma io sai, Marino, che quando tu prendi queste posizioni, come dire, così ecumeniche, mi inchino, sono commosso. Mi ricordo il discorso che tu avevi fatto all'Assemblea Nazionale dell'ONU nel 1951, quando avevi espresso gli stessi concerti di solidarietà internazionale, io e te eravamo lì col partetto Cetra, e fu anche quello, devo dire, un momento indimenticabile, perché nessuno lo sa che una volta il partetto Cetra erano sei, perché c'eravamo anche io e Marino, no? Che davamo, diciamo così, là a Tata Giacobetti, quando c'erano certi appunti un pochino difficili, gli consolidavamo la voce. Vorrei che chi segue il Barbone fosse consapevole.
Comunque sei così imbornito che non ricordi quel discorso, l'ho fatto alla Società delle Nazioni, che l'ONU non c'era ancora, no?
Ma lì ti volevo risparmiare, perché la Società delle Nazioni è
Comunque, due posti per le vaccinazioni sono già liberi, dai. Vicenza non conta perché è troppo giovane.
Io, beh, insomma, relativamente, però io ovviamente mi aggrego in colonna, potendolo fare. Vorrei che mi parlaste, prima di salutarci con grande malincuore, dell'ultima botta e via di Lewis Hamilton. Chi comincia?
Ah, beh, il titolare, eh.
Beh, io credo che ci sia una spiegazione dietro questo contratto di appena 12 mesi. Sicuramente Lewis ci tiene tantissimo a staccare definitivamente Schumi nella mitica graduatoria dei pluriaridati e andare sull'8-7, e altrettanto sicuramente ha dei dubbi su quello che possa essere la prospettiva, l'avvenire della Formula 1 e della stessa Mercedes, perché sappiamo quello che sta succedendo nel mondo, la svolta verso l'elettrico, il green dei costruttori di automobili, eccetera eccetera eccetera. Se avesse avuto l'idea Hamilton di arrivare a 10 titoli, avrebbe firmato, voglio dire, un triennale, no? Forse sta davvero meditando di vincere, aggiungo io, ahimè, facilmente l'ottavo titolo mondiale e poi dedicarsi al suo abbigliamento, che andrebbe corretto, perché come sapete si presenta di solito con un look francamente imbarazzante, che nemmeno io e Marino, quando andavamo alle feste di Porfirio Rubirosa negli anni 50.
Ma perché è un pischello, perché è chiaramente un pischello.
Così, ragazzi.
No, però vabbè, anche la Mercedes gli dice: va bene, tieniti sti 40, la guardo dall'altra parte, Marino, tieniti sti 40 e poi basta.
Vabbè, dai, mi sembra un'inutile ammoina. Io mi ero seduto dopo essermi alzato in piedi per Zoff, mi rialzo in piedi adesso per il mio socio Leo Turrini. Anch'io credo che tiri all'ottavo titolo, e poi forse ha la sensazione che l'aria potrebbe tirare, e a quel punto potrebbero emergere dei limiti che la potenza della Ferrari, pur con grande rispetto per il suo talento e la sua abilità, in qualche modo ha, come dire, valorizzato. Lasciami anche dire, con quella malinconica sincerità che aspetta gli anziani, che sapere che Hamilton vincerà 8 titoli mondiali e Senna ne ha 23 mi fa leggermente fastidio.
Ti fa leggermente fastidio, beh, pure a me, ma suppongo anche a Leo. Ragazzi, vi chiedo una benedizione per i mondiali di Cortina, che proprio non ne ha voglia di partire. voi che funzionate in quanto a benedizioni, per favore.
Piove, governo nevoso. Grazie, Sant'Antonio.
Ma ci penserà Mario Draghi, credo. Sì, alla fine ce la faremo.
Bellissimo come sempre. Ciao ragazzi. Marino Bartoletti, Leo Turini, Barturo, Claudia Schiattone in redazione, Andrea Roccabelli in regia. Ci sentiamo domani alle 2.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ci vediamo domani. Enjoy!
Saluti!